Iniziamo nella preghiera nello Spirito, il nostro cammino di lezione.
Se qualcuno si alza, no, Santa sta in piedi, lo ci alziamo tutti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cantiamo semplicemente la prima strofa.
Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina, del cielo la grazia donaci, tu Creator degli uomini.
Santa Maria, Madre della Sapienza. Quando ero ragazzo, più o meno quando ero ragazzo, io eravate ragazzi voi, qualcuno magari non era ancora nato, qualcuno era un po' più che ragazzo, ma più o meno ci siamo. Quando ero ragazzo c'è stata una stagione, ma penso che l'abbia fatto un po' tutta la mia generazione, che un pochino ho seguito lo sci in televisione, io di per sé non so sciare. Erano i famosi tempi della Valanga Azzurra, Gustav Töni, Pierino Gross, ma poi altra gente che non mi ricordo più. Se ricordo bene, un grande rivale di Töni era un tal Stenmark. E anche qui io non so più se c'è una cosa che c'è ancora o no, avevano inventato per le Olimpiadi, per i Mondiali o per che cos'altro ancora, una gara particolare, che era lo slalom parallelo. C'è ancora, che voi sappiate? Sì, vabbè, c'è gente esperta. Lo slalom parallelo. Interessante, perché nello sci a volte si è in vantaggio di 0,05 secondi, però se tu li vedi scendere insieme un po', hai questa idea. E voi mi direte, ma perché hai tu questa idea adesso? Perché noi che siamo un po' tutti alla scuola di Martini, che è una delle persone che ha detto le cose migliori su Alessio, o tra le cose migliori, in questo caso qui dico una cosa, seguo una pista che Martini non penso abbia mai dato, quella dello sci, perché vorrei proprio fare un Alessio a modo slalom parallelo tra la prima lettura e il Vangelo, perché sarà interessante vedere la loro differenza, la prima lettura dagli Atti degli Apostoli, il Vangelo dal Vangelo secondo Giovanni. Soprattutto, anticipo per dare ordine, facciamo un confronto fra questi quattro personaggi. Nel Vangelo noi incontreremo in modo particolare Tommaso e Filippo. Nella prima lettura, dagli Atti degli Apostoli, capitolo sedicesimo, Paolo e Sila. Ecco, noi non abbiamo la possibilità di fare tutto in contemporanea, facciamo un po' l'uno un po' l'altro, però l'idea è questa. Li teniamo un po' d'occhio, come se scendessero in slalom in parallelo. Vedrete che fanno due gare molto diverse. Partiamo allora dal Vangelo, che leggo e commento, un pezzo splendido, capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni. Siamo dentro il discorso, il lungo grande discorso, va dal 13 al 17, dell'ultima cena. Quindi queste parole, immaginatele dette il Giovedì Santo, poco prima della passione di Gesù, intorno a una tavola, dove Gesù inizia così. Il Signore Gesù disse ai discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Mi fermo un attimo. Guardate, io ci ho messo degli anni per capire a livello liturgico come mai nel tempo pasquale, che è il tempo che appunto va dalla Pasqua a Pentecoste, la liturgia spesso proponesse dei pezzi di Vangelo che sono di un altro contesto. Questo è il contesto dell'ultima cena. Poi ho intuito che, essendo questi pezzi di Giovanni, e Giovanni scrivendo in modo particolare molto a partire dalla resurrezione, fa dei discorsi, appunto, il Gesù giovanneo, spesso elevatissimi come questo. Se fosse un aereo, così passiamo dagli sci agli aerei, questo qui vola a 11.000 metri di altezza. Lui, Gesù, è nel contesto drammatico dell'ultima cena, sta per morire in croce. La parola morte non la mette neanche, dice: tranquilli ragazzi, rilassati, fate un bel respiro perché io torno a casa, preparo un posto, poi vengo indietro, prendo anche voi, che vuol dire morite anche voi, ma lui non lo dice. Andremo tutti a casa, stiamo benissimo. Proprio un discorso lungo. 11.000 metri, penso sia una bellissima definizione. È impressionante, così iniziamo a vedere due dei nostri protagonisti dello slalom, a questo discorso elevatissimo di Gesù che finisce in questo modo: e del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Abbiamo Tommaso che alza il ditino: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Dagli 11.000 metri, piano terra. Gesù non fa neanche un plissé, va avanti. Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Concetto, guarda che la destinazione è il Padre, ma tu lo conosci perché conosci me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Torniamo, 11.000 metri, volo stabile, sopra ogni perturbazione. Alza il ditino Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Io mi ricordo che l'anno scorso, tre anni fa, sono già capitati, su questo Vangelo facevo un esempio con le equazioni differenziali. Facciamo un esempio di scuola di alta specializzazione di inglese, dove si spiegano bene le differenze tra l'accento gallese e quello scozzese. Il docente sta impostando la lezione, appunto avanzatissima, uno alza la mano e dice: ma scusi professore, come si dice sì in inglese? Ah, ci siamo, questo è il livello. Gesù comunque, di nuovo imperturbabile, altri 11.000 metri. Stavolta sembra accusare un po' il colpo. Da tanto tempo sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono il Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete in me, io sono il Padre e il Padre in me. Meno male che non c'è più scritto dietro niente, perché sono sicuro che un terzo alzava la mano e gli diceva, se andava bene, gli diceva: cosa vuol dire che il Padre è in te? Se andava male, gli diceva anche altre cose. Questo è il livello del Vangelo. Questo è il livello di Tommaso e Filippo. Attenzione alla chiave di volta: prima del dono dello Spirito Santo. Andiamo a vedere cosa succede dopo il dono dello Spirito Santo. Slalom in parallelo, andiamo agli Atti degli Apostoli, capitolo 16, c'è già stata la Pentecoste, e abbiamo due nuovi personaggi, Paolo e Sila. Leggiamo il testo. In quei giorni la folla insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte del carcere tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila e li condusse fuori e disse: «Signore, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. È un racconto molto diverso questo, Tra l'altro, mentre nel Vangelo c'è un po' questo monologo altissimo di Gesù, elevatissimo, che però non sembra trovare interlocutori con i quali appunto interloquire. Noi potremmo togliere gli interventi di Tommaso, di Filippo, e forse sarebbe meglio sentire Gesù e basta, che va decisamente per la sua strada. Qui invece negli Atti degli Apostoli abbiamo un brano estremamente ricco, tra l'altro sembra la veglia pasquale, perché si parte dalla notte, poi a un certo punto ci sarà un battesimo, c'è anche un terremoto, mi ricordo il Vangelo del terremoto della veglia pasquale, alla fine si finisce addirittura in una forma quasi eucaristica, con questo grande banchetto. Ma soprattutto, precisiamo lo slalom, notiamo insieme un particolare di Paolo e Sila, a parte questa vicenda iniziale appunto che sono bastonati e dopo essere bastonati invece di piangersela giustamente addosso o di piangere e basta, cantano, questa canzone tira dentro gli altri. Ma poi soprattutto quando c'è il terremoto, cadono le porte, i ceppi, eccetera, non solo non si precipitano fuori per essere liberi, ma loro da dentro, al buio, intuiscono che il loro carceriere può correre dei guai e lanciano quel grido. Allora riprendiamo il testo. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte del carcere tirò fuori la spada, stava per uccidersi pensando che i prigionieri fossero fuggiti, pensando, non è che sta vedendo. Ma Paolo gridò forte: «Non fate del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume e si precipitò dentro, quindi siamo al buio e lui è fuori. Un po' come se fossimo qui dentro al buio, e noi siamo Paolo e Sila, e fuori c'è il carceriere. Paolo e Sila hanno il guizzo di intuire questa cosa e gridano. Torniamo allo slalom. Loro hanno questo guizzo. Filippo e Tommaso sono assolutamente fermi al palo. Assolutamente. Signore, non sappiamo dove vai. Dopo che Gesù ha fatto tutto il discorso che sapete perfettamente dove vado, sto andando, dove vai? Poi avete capito perfettamente che vedere me vuol dire vedere il Padre. Sì, davvero, ah sì, mostraci il Padre per favore. È uno slalom parallelo, ma non è una grande gara questa qui, perché qualcuno deve ancora ritornare di partenza, qualcun altro è giù in fondo alla pista. Perché Filippo e Tommaso sono stupidi, brutti e cattivi, e Paolo e Sila sono bravi, belli, buoni e intelligenti? No, è la differenza dello Spirito Santo, che noi purtroppo, come tradizione, ma non purtroppo a San Leone Magno, purtroppo in tutte le chiese dell'Occidente, nell'Oriente è un po' diverso, intendo i cristiani orientali, sia cattolici sia ortodossi, da tanti tanti secoli, sarà più o meno dal IV secolo, ma adesso non ci interessa fare tanta storia qui, abbiamo abbastanza chiaro, con tutte le nostre fragilità, che è bello il tempo di avvento che ci porta a quella cosa importante, che Gesù nasce, che è importante il tempo di Quaresima che porta a quella cosa importantissima, che Gesù muore e risorge. Sì, poi c'è questo tempo che forse è ancora più importante, perché se non arriva lo Spirito noi siamo sempre seduti qua, cioè non facciamo un passo senza il dono dello Spirito Santo. Gesù fa delle cose splendide, nasce, muore, risorge, ascende al cielo e siamo realmente contenti per lui, però qualche passetto piacerebbe farlo anche a noi: o lo Spirito Santo o niente. Al di là che uno di noi sia un po' più buono e uno un pochino più cattivo, uno un po' più bravo, uno un po' meno, uno abbia fatto un po' meglio il catechismo, uno un po' peggio, questi due brani così accostati, e appunto io qui faccio solamente qualche accenno, ma è davvero bello provare a rileggerli con calma, almeno questa è la pista che vi propongo io, poi appunto lo Spirito, esatto, sa suscitare cammini di ricerca singolari e belli in ciascuno di noi. Poi continuiamo con i paradossi. Di per sé, secondo la lettura classica, nel brano di Vangelo c'è Gesù, negli Atti degli Apostoli no. In realtà nel brano di Vangelo c'è Gesù prima della sua glorificazione, che non è, e non certo per colpa sua, che sia riuscito a fare molto, letteralmente parlare e spiegarsi. Apro una parentesi: noi sicuramente quando pensiamo alla vicenda di Gesù e alle sue sofferenze ci viene in mente giustamente tutta la vicenda delle Via Crucis, le percosse, gli insulti, il tradimento, ma non dimentichiamo che uno dei dolori meno eclatanti ma più continui che Gesù ha avuto, di cui questo Vangelo ha splendida testimonianza, è che lui parlava ma capissero qualcosa i suoi interlocutori, potesse avere, sapete, quando si parla è bello, uno dice una cosa, l'altro ti capisce e ne risponde un'altra, tu ne dici una terza, si fa un dialogo. Guardate questo Vangelo, niente, poteva parlare in giapponese, si spiegava meglio, ma non è Gesù che non si sa spiegare, ovviamente è la paralisi quando manca lo Spirito, sono tutti pietrificati. Poi in un brano dove apparentemente non c'è Gesù, in realtà c'è nella potenza dello Spirito molto più di prima, succedono queste vicende gloriose di cui la nostra stessa esistenza è testimonianza, perché che Gesù sia risorto non può essere trovato, che la Chiesa dalla catastrofe del Venerdì Santo, del tradimento, sia risorta, il fatto stesso che siamo qui è una prova. Poi c'è un altro miliardo di persone più o meno in giro per la faccia della terra, quindi paradossalmente su questo non si discute. E tra l'altro notiamo una volta di più la sciocchezza di quel pensiero, di quella cosa che ogni tanto si dice: ah, beati gli apostoli che sono stati con Gesù, che hanno mangiato e bevuto con lui, che quindi loro sì, fortunati, mentre noi poveretti. In realtà è esattamente l'opposto. Se c'è qualcuno di ricco, a parte che ciascuno ha le sue ricchezze, sono quelli dopo il tempo dello Spirito, senza per questo cadere in boria, perché poi questo Spirito qui non è una roba automatica, ci sono state persone meravigliose millenni prima di Gesù e disastri umani millenni dopo Gesù, non è questione di automatismo, però è una questione di possibilità di presenza. Lo Spirito, la festa di Pentecoste, non semplicemente nella sua materialità, il giorno che è uguale per il Natale e per la Pasqua, noi celebriamo queste grandi feste, ma esse sono poi dinamiche fondamentali tutti i giorni della vita, se sono vere. E quella della Pentecoste è questa. Tra l'altro andiamo alla nostra esperienza personale, che sicuramente tutti noi abbiamo, che davvero non so quale sia la vostra, ma ci sono dei momenti nella vita in cui capisci che devi darti una mossa, ti devi impegnare, devi far questo e far quest'altro e ci devi mettere del tuo, e metterci del tuo è sempre una cosa importantissima. Però come è vero che comunque la differenza assoluta lo fa il vento dello spirito? Facciamo un esempio marinaro. Certo, puoi remare o non remare mettendoci del tuo, ma se sei sulla barca a vela, se c'è il vento o non c'è il vento, non c'è remo che tenga. Poi per carità, tu del tuo ce lo puoi sempre mettere, sia remando sia con la vela. Testi come questi dovrebbero aiutarci a bruciare dentro nella preghiera, che può essere fatta con le formule tradizionali, può essere semplicemente fatta con le parole: Spirito Santo, vieni, perché se tu non vieni io da questa sedia non mi muovo, non riesco a fare un passo. Se tu invece vieni, io saltello più sopra il tetto della chiesa, non mi tiene nessuno. Sei tu che fai la differenza. Assolutamente tu. E quindi sento di avere bisogno di te come l'aria. Che poi, appunto, è un modo di esprimersi questo che mio trucido, ma ci intendiamo. Se c'è una persona della Santissima Trinità nella quale noi siamo in contatto e siamo immersi, è lo Spirito Santo, il Padre nei cieli, il Signore, appunto, è stata la presenza di Dio Padre fisica in terra, io e il Padre siamo una cosa sola, poi è sceso ai cieli, ora il Figlio è alla destra dei cieli, noi abbiamo lo Spirito. Sarebbe veramente interessante chiederci come tradizione cristiana occidentale, come mai ce lo siamo complessivamente dimenticati, cosa abbiamo messo al suo posto. Vi faccio dei cenni. Cosa abbiamo messo noi al suo posto? Beh, la nostra intelligenza, la nostra capacità organizzativa, o meglio, facciamo così, guardiamoci un attimo a partire da una chiesa ortodossa, una chiesa orientale. Appaiamo come? Gente che si dimena giorno e notte facendo mille cose, prima. Gente come chiesa stracarica di soldi. Gente strapiena di fogli di carta, internet, voice link, microfoni, amplificatore, eccetera. Quindi delle corazzate, però un po' incagliate. Incagliate fondamentalmente, potentissime. Non abbiamo idea le chiese, per esempio, orientali, che sensazione hanno della Chiesa Cattolica. Veramente una corazzata, ma la domanda bruciante ogni giorno, ogni respiro: vieni Spirito Santo, discendi Santo Spirito, Spirito Santo scalda il mio cuore se no rimane freddo, muovi la mia volontà se non mi muovo, illumina la mia intelligenza se no capisco tutto ma in realtà non comprendo niente. Noi siamo tutti degli intellettuali di finissimo livello, sappiamo tutti noi mediamente, abbiamo una serie di informazioni nel nostro cervello che siamo tutti dei dottori universitari plurilaureati, ma a volte non sappiamo la cosa essenziale, quella che dà la pace del cuore. Ecco, io lo amo tantissimo questo tempo, appunto, ritengo che sia oggettivamente il tempo più importante della vita della Chiesa, ma perché proprio mi interroga su quelle che sento in assoluto le questioni mie e della mia Chiesa più importante, e questo slalom in parallelo tra questi Filippo e Tommaso fermi al palo perché non hanno lo Spirito, non per colpa loro, E questi Paolo e Sila, che sono come delle schegge, che hanno lo spirito, non per merito loro, a me aiuta tanto.